spazio libero.
Foto, noccioline, insomma, stiamo inaugurando con la scarsa serietà che ci contraddistingue, stiamo inaugurando Radio dalla parte del torto. Diciamo, la chiamiamo inaugurazione ufficiale questa?
Sì, sì, dai, così.
La nocciolina.
La nocciolina?
La nocciolina.
È di buon auspicio, pare.
In effetti io sto ancora masticando, quindi...
Ecco, ma non si parla al microfono masticando.
E inventiamo un nuovo modo di stare in radio... realistico, veristico, anzi più che realistico, veristico.
Per fare poi ci prendono per mangiare.
Che cenano, stanno per cenare, noi mastichiamo.
Esatto, noi mastichiamo. C'è anche chi mastica amaro, noi no, per fortuna.
Però ci sono delle cose dure da masticare, ultimamente qua a Roma, insomma.
Ah, ma allora vuoi buttare in politica?
Beh, cioè no, in politica proprio no, però insomma.
Diciamo una politica da strada.
Ecco, da aperitivo, da marciapiede. La politica da aperitivo.
No, una politica da marciapiede.
Anche sì.
Da buca.
Beh, visto che tra gli altri fondatori di questa radio abbiamo anche un politico qua. Ecco sentiamo un po'.
Il politico. Beh, che
politico
dice...
è un parolone, politico è un parolone. Diciamo un amministratore locale, anzi ex amministratore dopo la caduta del presidente Dorelli qui in municipio Roma 11. Che cosa vogliamo? Vogliamo parlare delle condizioni in cui sta il municipio, Roma?
Ma più
io...
che altro, visto che sono in tanti ad aver dato buca, parlando proprio di buche, da voi chi è che ha dato buca in maniera proprio pressante per poter ricominciare a ricoprirle queste buche un po' non solo stradali ma anche diciamo a livello figurativo?
Amministrative.
Beh,
buche, buchi.
Buche, buchi, diciamo che dal punto di vista nostro qui prettamente territoriale nessuno sta provvedendo a riparare le famose buche. Basta andare col motorino o con la bicicletta, non dico con l'automobile ma direttamente con il motorino o con una bicicletta e vi accorgerete la pericolosità che abbiamo nel percorrere le strade dei nostri quartieri.
In particolare il municipio, diciamolo.
Municipio Roma 11 è composto da quartieri come Marconi, Portuense, Trullo, Ponte Galeria, Muratella,
Cordiale. Diciamo che siamo in zona.
Siamo in zona. Quindi io vabbè, nel mio piccolo conosco abbastanza bene le strade del nostro territorio e le condizioni non solo della strada ma anche dei marciapiedi, delle aree giochi e quant'altro sono a dir poco preoccupanti. C'è stato veramente un crollo della vivibilità nei nostri quartieri, sarà che in tanti adesso stanno rimpiangendo le vecchie amministrazioni, ma c'è stato veramente un cambiamento in peggio di quello che era Roma rispetto a quello che è adesso, ce ne stiamo accorgendo tutti sotto tutti i punti di vista.
Qual è diciamo uno degli aspetti che ha dato buca, che ha fatto finire nella buca l'amministrazione municipale?
Beh, l'incompetenza, nel senso che hanno provato ad, come dire, a sperimentare nuovi modi di fare politica, o meglio di non fare politica, di non recepire nessun tipo di problematica proveniente dai territori, e tutto questo poi ha portato a non dar risposte ai cittadini, quindi... Piano piano anche gli stessi consiglieri del Movimento 5 Stelle, nel caso specifico 4, si sono allontanati dal sostegno di questa amministrazione e hanno portato poi alla sfiducia del presidente in carica.
Però, scusa, diciamoci la verità, noi siamo sempre ipercritici su tutto e su tutti. In fin dei conti, questa amministrazione, in particolare dell'undicesimo, tutela la nostra privacy. Perché la strada in cui abito io... non ha più la targa con il nome della via da un anno e mezzo. Ed è un anno e mezzo che dicono la stanno preparando.
Mamma mia. Perché... potrebbe essere un'idea, in via la stanno preparando. Io abito in via, la stanno preparando.
A me è già capitato questo, non è colpa dell'attuale amministrazione perché mi è successo nel 1986, mi trasferisco in questo nuovo quartiere. Dopo un certo numero di mesi vado all'anagrafe a fare un certificato di residenza. Beh, dico, vediamo se finalmente è tutto a posto. Esce il certificato, lo prendo e c'è scritto residente in via Ignorasi senza numero, praticamente senza fissa dimora, cioè, come dire. E questo perché all'epoca i nomi delle nuove vie venivano immessi nel laboratorio centrale del comune manualmente uno per uno, e l'operatore che stava mettendo questi nomi di 10 o 15 nuove strade ha saltato una riga e la mia strada non esisteva. Si vede che memori di questo, una volta sparita la targa stradale, l'unica, perché la strada è piccola quindi ce n'aveva una sola, poverina, e non l'hanno più messa. Allora, prima ci hanno detto che era il problema perché era scaduto l'appalto delle targhe stradali e dovevano rifare la gara. Ci hanno messo 8 mesi, poi hanno detto no, la gara è fatta, adesso è colpa della ditta che non ce lo consegna. L'ultima notizia io l'ho avuta in questo senso il 12 di aprile, 3 giorni dopo la caduta dell'amministrazione municipale. Da allora non si è più saputo nulla.
Senti, ma le multe e le tasse ti arrivano?
Puntuali.
Ah, allora esistete però, esistete.
Assolutamente.
Cioè, anche se non c'è la targa vi ritrovano lo stesso, lo sanno che c'è quella strada.
Nel modo più assoluto quelle arrivano tutte.
Tutte, l'AMA puntuali come la morte.
Si dimentica di passare.
Ah, e vabbè, ma quello sai, c'hanno tanto da fare, non è che...
L'AMA si dimentica un po' spesso adesso di passare anche nelle strade che hanno la targa però, Però, e anche diciamo, dove si fa raccolta porta a porta, quindi a prescindere dalla targa l'AMA passa ma a singhiozzo.
Da me si farebbe porta a porta, ma per il momento...
Le Iene hanno trovato questo scamotage che hanno avuto di passare di notte, ad esempio per ritirare la spazzatura dei negozi, dei ristoranti, in modo che sono chiusi, loro beggiano comunque... Sì, sì. E hanno trovato bene, diciamo che a livello di genialità ci siamo, e che andrebbe applicata in maniera corretta, nel
meno perversa.
Meno perversa, sì, perché la stupidità non c'è. C'è una capacità di evitare le responsabilità che evidentemente deriva da lontano, quindi deriva effettivamente da chi amministra. Se non sa amministrare o si improvvisa, poi giustamente chi sta per strada si adegua a quello che è, come dire, il modo di disinteressarsi dei problemi dei cittadini. Forse è questo, perché poi ci si lamenta, però anche noi dobbiamo fare la nostra parte, perché alla fine a votare ci andiamo noi. Alla fine, se uno si lamenta in maniera costruttiva, scrivendo, dedicando tempo, certo è difficile perché non tutti poi alla fine hanno i problemi, però anche i cittadini dovrebbero lamentarsi nella direzione giusta, cioè andando nei palazzi dell'amministrazione municipale o altro.
A questo proposito, domani c'è uno sciopero generale abbastanza importante, no? Che i sindacati hanno indetto.
Sì, la sindaca se l'è presa a morte con i sindacati perché dice che è ingiusto.
La sindaca con i sindacati, però è carino.
Eh beh, certo, è chiaro, vabbè, sorvogliamo è meglio. Vabbè, comunque mi pare che già siamo riusciti a dare abbastanza un'idea di che cosa vogliamo fare di questa radio, insomma. Sì. Quindi un posto
mangiare, anche, io dire
anche perché vedo che il piatto è finito, è vuoto,
finito, ma si può ricaricare. Vabbè.
Anzi, certo, però, che insomma, dare voce ai cittadini in maniera costruttiva, nel senso che ascoltare soprattutto ciò che arriva dalle strade in senso proprio fisico, cioè dei problemi che la gente riscontra per le strade, riportarli a quelle che sono poi,
esatto,
le istituzioni in modo costruttivo.
Esatto, qui c'è un cellulare.
E vabbè, capita anche questo. Una volta si diceva il bello della diretta.
È il bello della diretta, ma tanto noi siamo così, contenti così, no? Perché stiamo iniziando e quindi cerchiamo di rendere quello che sappiamo essere pesante anche un po' più lieve.
Poi diciamolo, siamo ruspanti, eh?
Ruspante sarai te.
Io sono ruspante, sì, ruspo, ecco. Hai presente?
Beh, presente, io no. Io non
tu sei marchigiana?
Io sono marchigiana.
È una roba a parte.
Beh, è una roba, come dire, noi vabbè, saremo ruspanti, però nel verso buono, proprio doc.
Vabbè, non sei ruspante, sei genuino.
No, grazie, genuina, va bene.
Se entriamo allora, nell'ambito culinario, a questo punto non posso...
perché diciamo, l'ora di cena,
per
l'ora
di cena. Per una questione di deformazione professionale non posso che invitare a, diciamo, essere genuini anche vegani, proprio per rompere
bravo
un po' le scatole e a,
bravo, a,
alla, al fatto di essere ruspanti, ecco.
Sta prendendo una brutta piega.
Ecco, oh, cena, vedo... proprio in prossimità dell'ora di cena comincio già a toglierti.
Porca miseria, dai. Vabbè.
No, comunque noto con piacere, Massimo, che hai preso un microfono, così la tua non è più quella voce ectoplasmatica da lontano,
da lontano,
che si sentiva prima. Ma proviamo, se ci riusciamo, a
perché
dare la parola anche... I galli
non li mangiamo.
Le no. Coq au vin
non sono commestibili. Non sono,
sono commestibilissimi.
Lo so, a casa vostra mangiate di tutto.
Può essere una scelta etica, sì, non mangiarli, ma sono commestibilissimi.
Epica.
Ma etica, uè, etica. Comunque, direi, tentiamo un ardito esperimento, cioè di dare la parola a...
è rimasto Marco?
No, dovrebbe essere rimasto anche, anche Giovanni, credo.
Giovanna, dove... no, non c'è più.
No, dice la...
Ci sei?
È solo la, la camera che non è attiva. Allora, dai, proviamo a sentire anche le vostre voci, così ampliamo e ampliamo anche i nostri orizzonti, perché in questo momento da Roma ci spostiamo a Trento.
Marco De Lindemann.
Eccomi, e allora se ci spostiamo a Trento, una curiosità, proseguendo il discorso romano dell'efficienza... raggista, si può dire?
Raggista.
Raggiante.
Raggista.
Diciamo, ho sentito di una manifestazione spontanea, non so di chi, perché alle manifestazioni spontanee sinceramente ci credo un po' pochino, e una manifestazione spontanea contro, cioè per, non più che contro, per chiedere le dimissioni della Raggi, in buona sostanza.
Una novità assoluta, inaspettata soprattutto.
Se ne dice dalle vostre parti, io che sono lontano e mi arrivano solo echi.
Ma e sei fortunato, sei.
In realtà in questo momento, secondo me abbiamo un problema. Io l'ho visto...
Un problema, no, ottimista.
No, 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 adesso spiego anche quale due problema. Io l'ho visto la settimana scorsa, presidio del PD per distribuire volantini intitolati Raggi ora basta. Bene, metà della gente non lo voleva il volantino perché dice no, io con quelli del PD non c'ho niente a che fare, non voglio. L'altra metà diceva no, no, non lo voglio assolutamente, la Lega, Salvini, che schifo, perché pensavano che fosse la campagna di Salvini contro la Raggi. Cioè abbiamo anche il problema di distinguerci, perché se no ci ritroviamo contro tutti.
All'AMA l'hanno capito subito la differenza, voleva entrarci ieri, Salvini non l'hanno fatto entrare.
All'AMA?
All'AMA, sì, a Rocca Cencia. Io l'avrei fatto entrare di corsa, però...
Non è facile, anche perché c'è un problemino, c'è la Lega, c'è il PD, c'è il PD romano, c'è il movimento spontaneo di cittadini, ripeto, alle, movimenti spontanei... ci credo relativamente, ecco, in effetti distinguersi dicendo apparentemente tutti più o meno la stessa cosa è un po' complicato.
Cioè, c'è l'imbarazzo contro chi protestare per primo.
No, diciamo che per esempio qui nell'undicesimo no, municipio
c'è, il bersaglio è comune a queste cose e la Raggi.
No, qui nell'undicesimo municipio quando si è trattato di cacciare il presidente Torelli, in realtà l'unico modo per cacciarlo è quello che è stato poi seguito, e cioè mettere insieme tutte le opposizioni, dalla Lega alla sinistra, passando attraverso Fratelli d'Italia, forza tutti quanti.
Italia,
tutti. Però in quel momento, perché l'obiettivo era intanto far cadere questi. Poi però quando devi costruire, lì devi distinguerti, e lì diventa, comincia a diventare problematica la cosa. Ecco, Claudio, cosa ne pensi?
Beh, penso che attualmente noi nel municipio abbiamo avuto modo di organizzarsi, di portare a casa una sfiducia che comunque ci chiedevano tutti i cittadini. Dal punto di vista comunale chiaramente è diverso il discorso, perché la maggioranza ha dei numeri molto più forti e schiaccianti rispetto a quella che può essere una maggioranza municipale. Quindi sfiduciare la Raggi ad oggi significa veramente non solo mettere d'accordo l'opposizione tutta, ma anche una buona fetta di qualche consigliere del Movimento 5 Stelle. Capite bene che è un'impresa piuttosto difficile. Senza contare poi che secondo me ad oggi forse molto probabilmente non conviene a nessuna forza politica far dimettere la Raggi in questo momento, perché è più, come dire, è producente buttarle critiche e polemiche in modo tale da alimentare polemiche e quant'altro. Quindi non lo so, dal punto di vista municipale era molto più facile, chiaramente stiamo parlando di 4 consiglieri di maggioranza passati all'opposizione. Dal punto di vista invece comunale dovrebbero passarne molti di più, circa 8, quindi capiamo da soli che è molto difficile, forse quasi impossibile, arrivare a richiedere la sfiducia della Raggi. L'unica cosa che possiamo aspettarci è che la Raggi prenda atto del suo fallimento, del fallimento della sua amministrazione, e si dimetta da sola.
Questa è una storia possibile.
Come fai a fargli capire?
No, non glielo farai capire. La poveretta, questo è, anche perché io sono convinto che la signora Raggi non sia affatto stupida e quindi in realtà lei non è un incapace, io di questo sono convinto. In realtà è una che sta esattamente compiendo la missione di distruggere Roma,
sì,
come primo passo per distruggere l'Italia. Ora ci hanno provato col governo giallo-verde, speriamo che non possano tornare a fare questi danni. Ma a questo proposito, insomma, chi ci ascolta avrà sentito di tutto: cellulari che notificano, citofoni che suonano, campanelli, gente che, essendo neofiti della radio, batte la mano mentre parla sul tavolo, e sono tanti scoppi di bombe che si sentono. Poi per chi ascolta, c'è chi mangia, chi entra, chi esce, eccetera. E allora abbiamo una new entry e la prima domanda sorge spontanea: la manifestazione della Lega, cos'era, Orgoglio Italiano? Cosa vuol dire Orgoglio Italiano?
Beh, un anagramma che è venuto al volo è il troiaio gongola.
Che direi che ci sta.
Dove c'erano tutti, c'era Berlusconi, c'era addirittura Casa Pound lì, e poi c'era la Meloni, Salvini, quindi il troiaio completo.
Ecco, e questa era la voce di Ennio Perez, che salutiamo appunto come new entry in questa nascente radio, e che sicuramente ci saprà dare un apporto, come dire, matematicamente enigmistico.
Sì, poi il termine comunque è anche, diciamo, riconosciuto dalla Treccani, per cui diciamo stiamo parlando in un italiano corrente, insomma.
Assolutamente, assolutamente.
E per questo quando scende in campo la Lega non ci capiamo,
A proposito di Lega, parliamo con qualcuno che vive al nord.
Giusto.
Giovanni, ci sei, Giovanni? Ci sei? Come vanno le cose lassù politicamente? Insomma, non è che ti devi proprio esprimere, come vuoi tu?
La sensazione qui su è che ci sia un fortissimo appoggio alla Lega.
Come sempre o è cambiato nel tempo? Cioè più forte ora o come prima o meno di prima?
No, io trovo che sia una cosa abbastanza costante. Stabile, non ci sono cambiamenti, neanche appunto sentivo per radio oggi i report che ha fatto un gran servizio, ma poi l'effetto che si sta ottenendo forse è l'opposto, purtroppo. Quindi qui i comuni a trazione leghista vanno con una grande maggioranza per ora.
Ma forse sarà anche per il fatto che mancano i problemi, quelli veri che abbiamo qui a Roma, per cui c'è...
No, guarda, Guarda, di problemi qui ne abbiamo quanti, sono tanti quanti. Il problema è che c'è una grossa, enorme fetta di persone che non gli importa più granché. Forse sono ormai stanche, però vedono, anzi, vogliono che torni, che quello che c'è come maggioranza qui di amministrazioni locali si faccia anche a livello di governo. Quindi la mia sensazione dalle persone che sento è questa, qui su. Non so Trento come sia, Lodi è a due passi da Milano.
Sì, Lodi poi è stata al centro delle cronache per brutti episodi, mi ricordo, no?
Ecco, brutti episodi di cui parleremo tra un paio di minuti, perché stiamo chiacchierando da più di 20 minuti ed è ora di fare un piccolo break musicale.
Logorroici.
Dateci un paio di minuti di musica, che così saranno un paio di minuti di tregua per le vostre orecchie. Ecco qua, ci siamo di nuovo noi con le nostre voci, ve tocca, perché d'altra parte ci sono anche alcune voci che ancora non si sono sentite, per esempio Diva è stata finora molto silenziosa.
Ero impegnata a masticare.
È riservata lei.
Masticava in silenzio, sì. Certo, certo. Lo so, anche perché la padrona di casa qua ci ha messo davanti delle cose rumorosissime quando si mettono in bocca, quindi un chiaro tentativo di sabotaggio. Però tu sei riuscita a pappartene un piatto in assoluto silenzio, due piatti. Va bene, parliamo un po' di quello che vogliamo fare, cioè di quello che ognuno di noi vuole fare, perché così più o meno si è capito che questa radio sarà... una cosa un po' folle, ha molte voci, molte più di quelle che siamo qui stasera, ma molte voci per dire che cosa? Ecco, Diva, per dire che cosa in questa radio?
Ah, io sono proprio l'ultima persona che può dire di cosa parleremo. Un po' di idee ci sono, ben confuse. Se le shakeriamo un altro po', forse qualcosa esce. Io proporrei tutti i temi scomodi, scottanti, fastidiosi e difficili da trattare. Così verranno sicuramente meglio, anche perché nel panorama delle radio che ci sono sul web e sulle frequenze ci sono tutti bei prodotti. Allora facciamo qualcosa di scomodo. Tra l'altro in questi giorni a Roma mi pare di ricordare che ci sarà la mostra sugli anni del male, il giornale satirico. Sì, sì. Quindi potremmo proprio partire male e magari a noi va un po' meglio che a loro. Quindi io mi butterei sul carcere, sull'arte, sulle interviste culturali, sui curdi e chi più ne ha più ne metta.
Beh, con il male hai ricordato a me e a Pietro tempi nella scuola, immagino, quando il male...
Ti ringrazio per la scuola, ma l'università.
Gli sgoccioli.
Non ha ripetuto così tanti anni.
No.
Vabbè, diciamo, lì c'è università, insomma, quando il male imperversava.
Ero già fuori corso.
Fantastiche satiriche che, diciamo, oggi non sono più ripetute come quelle. Erano veramente delle genialate quando fecero in prima pagina e andò in giro per tutte le università che era morto Andreotti, era una notizia fatta in modo, non c'era il web e quindi tutti credevano che Andreotti era morto, ci volle un servizio televisivo quella volta.
E l'arresto di Ugo Tognazzi perché era il capo delle BR?
Sì, no, era fantastico.
Io sono cascato come un pollo in classe e da lontano stavo, era ricreazione, insegnavo in quel periodo, stavo dietro la cattedra e da lontano vedo che alcuni ragazzi avevano in mano un giornale su cui c'era scritto "Sono scesi tra di noi",
sì,
gli extraterrestri,
sì,
no? Li hanno trovati, non so, in, sì, Sud America. E siccome io ho sempre sperato che arrivassero questi extraterrestri, ero felicissimo, devo farmi vedere davvero come sono fatti.
Sì, perché poi loro usavano il titolo del Corriere della Sera.
Sì, prime quindi, pagine
quindi
dei giornali.
Esattamente riportava, una volta non c'era questa possibilità di copiare come c'è oggi, di rifare, quindi era credibile.
Beh, lì c'era il genio dei fotomontaggi, era Francesco Cascioli, che purtroppo è scomparso per problemi di cuore già una decina d'anni fa, ed era veramente, io poi sono diventato amico suo, ho visto come lavorava, lui aveva un archivio, perché a quel tempo parliamo degli anni 70,
sì,
80,
sì, sì.
E non c'era Photoshop, non c'era. Lui aveva un archivio di immagini tagliate dai giornali, cioè prendeva i rotocalchi, c'era un'immagine che gli piaceva, la tagliava e la metteva e la classificava, come insomma secondo gli argomenti, e poi con il taglierino andava e metteva e fotografava e faceva delle cose incredibili. Tra l'altro, al di là dell'attività satirica, lui faceva anche un servizio poi per le riviste scientifiche, per cioè, fare appunto fotomontaggi che illustrassero situazioni che non potevano essere fotografate, cioè, insomma, realmente.
Comunque c'è ancora chi li aspetta oggi, gli extraterrestri, ancora di più forse, a meno che non sono già tra noi. Salvini potrebbe essere un intruso.
No, temo di no, temo che Salvini sia proprio uno di noi, è questa la tragedia. Invece su altri potrebbero anche essere extraterrestri, ma pensando sempre al male mi viene in mente, subito dopo le elezioni politiche del 76, in cui il PC aveva avuto uno straordinario risultato, il 34%, il male uscì con una falsa prima pagina dell'Unità, riprodotta perfettamente, con una foto dei baffi di Stalin a tutta pagina e il titolo "Finora abbiamo scherzato". No, Era veramente, è stato un periodo straordinario, insomma.
La satira era vera, non come oggi che è un po' quasi di parte o venduta, perché sono poche, anche perché giustamente chi fa satira, specialmente i vignettisti, poi devono trovare chi li pubblica, che non è facile, sono pochi i giornali oggi che pubblicano una satira completamente libera. Mentre allora, in un periodo che era veramente difficile, complicato e anche abbastanza violento, la satira era veramente libera e arrivava a dei livelli di genialità eccelsi.
C'era Tango, che era l'inserto dell'Unità, che faceva satira a 360 gradi e come obiettivi, come bersagli primari, proprio gli esponenti del PC. C'è stato un problema, no? Perché lui hanno messo un disegno di Natta nudo, mi sembra. Insomma,
che... Non solo nudo, ma con un pisellino, sì, tipo quello che Forattini disegnava a Spadolini.
Sì, sì, epico proprio.
E poi Natta nudo che ballava, oltretutto, cioè una cosa impensabile.
Sergio Staino ha tremato, so, perché...
Era un periodo, caso strano, di libertà genuina. C'erano gli Siantos, c'era della satira, aveva...
Giorgio Gaber.
Sì, esatto. Sì. Era un periodo strano dove da una parte c'era un sistema che giocava a mettere gli uni contro gli altri a livello politico, a livello giovanile c'era una grande, diciamo, un grande interesse politico e anche una grande cultura che veniva valutata come un valore, e oggi dall'altro, con tutta la possibilità di informazione che abbiamo col web, sembra quasi che ci sia invece una degenerazione dell'interesse verso la cultura, quella vera, proprio per poter confrontarsi, perché una volta per potersi confrontare bisognava sapere, conoscere, e c'era quasi una gara. Oggi quasi siamo in una fase degenerativa,
regressione,
che non interessa più a nessuno.
No, ma diciamo che è regressione, perché c'è troppa roba sul tavolo, troppi pochi a pensare, e si replica sempre e continuamente tutto quello che in realtà già circola. Quindi la satira diventa molto molto banale.
Sì, ma addirittura perché... viene a mancare da parte del giornalismo la verifica. Ad esempio, di qualche settimana fa, l'intervento di un senatore delle 5 Stelle al Senato, in cui diceva: guardate che tutte queste, io parlo in senso più, come dire, personale a livello di attivismo, tutte le famose... bambine o bambini vegani ricoverati erano tutti delle bufale, li ha verificate negli ospedali di Nuoro, a quello di Milano, a quello di Genova, erano tutte delle bufale, non c'entrava niente la dieta vegana, però c'è dietro ovviamente un interesse di grandi industrie agroalimentari di evitare che si possa, come dire, parlare in maniera libera, come si faceva una volta, di qualsiasi problema, o di conoscere effettivamente come stanno le cose. Ecco, cioè, è un periodo forse di troppe
perché,
fake news.
È bravo, ma anche perché se una volta circolava una notizia fasulla, circolava voce, era un passaparola, e il passaparola comunque c'è un respiro più corto. E oggi la stessa fake news, magari fatta in maniera credibile, alle volte fatta in maniera veramente per idioti, ma noi di idioti siamo circondati, e in 30 secondi gira tutto il mondo. Non ricordo chi diceva che una notizia pessima in mezz'ora fa il giro del mondo, una notizia buona ci impiega...
Attenzione, perché stiamo entrando su un terreno che è quello della trasmissione Messico e Bufale di Marco.
È vero, non sconfiniamo nella trasmissione di Marco. No, poi volevo dire a te, caro Massimo, che poi non ti lamentare se ti cacciano via da Facebook.
Cosa ho detto? Io dico, cosa ho detto? Io sento e leggo parolacce di una volgarità infernale. Io parolacce non le dico nemmeno a casa. Posso cominciare qua?
Io?
Siamo, no, non siamo ancora in fascia protetta.
Per quanto riguarda Facebook, io un paio d'anni fa ho aperto un gruppo che si chiama Miriadi di Stelle. Si chiama Miriadi di Stelle in contrapposizione a 5 Stelle.
Perché... inizialmente c'era l'immagine della pagina, era esplicativa proprio.
Era esplicativa, nel senso c'era una vignetta con una specie di Dio, che poi è Gandalf, insomma, che dice a Beppe Grillo: ho saputo che ti considerano un Dio, ma che cosa fai di tanto importante? E lui: Movimento 5 Stelle. E capirai, io Movimento Miriadi di Stelle. E da lì è partito questo.
Geniale.
Allora, il problema...
Ennio è geniale. Non per nulla il cruciverba più difficile del mondo lo fa lui.
Comunque, no,
e dire, riesce a risolverlo solo lui.
Una delle cose carine che ho messo, no, una foto che non è mia, insomma, me l'hanno mandata, è una libreria. Ci sta una serie di libri sopra e una serie di libri sotto. Un libro che sta sopra è Il Vangelo secondo Matteo Salvini, c'è la faccia di Salvini, non so, di qualche anno fa. Sotto c'è un altro libro che si chiama Come riconoscere uno stronzo al primo sguardo. E sono messi vicino lì, il libraio ci ha messo un po' di
mano. Era una Feltrinelli.
Un abbinamento particolare.
Ecco, questa foto mi è stata censurata, cioè mi è arrivato un segnale da parte di Facebook che insomma non era opportuno, una cosa del genere.
Beh, la faccia dei Salvini comunque l'ha censurata.
Sì, sì, in effetti è pornografia, questo bisogna dirlo.
E ritengo che sia un po' elevato il grado di permalosità, perché tutto sommato dovrebbe ridere pure lui, insomma, cioè, guarda che è una bella coincidenza, cioè, questi due libri che...
Penso che se fosse in grado di ridere di se stesso, di fare battute di autocritica e autoironia, allora diventerebbe sì un personaggio politico molto più interessante. Quindi adesso mi pare che non ci siamo, perlomeno non in questa fase, per niente. No, speriamo che non lo diventi. La cosa che a me continua a non capire, nonostante conosca i meccanismi, la bestia e via dicendo, no? Tutto il sistema di manipolazione, diciamo, elettorale, e io continuo a non capire come si possa. Però non abbiamo tutti la stessa idea e quindi, che ne so, andiamo avanti così. Io, per quanto mi riguarda, vorrei lavorare invece sulle donne, tutto ciò insomma che può riguardare i gravi problemi che le donne devono affrontare ogni giorno e nella vita. E poi c'è l'altro discorso che so che condivido con tutti, che è quello della legalità. E anche insomma, ultimamente abbiamo scoperto che a Roma la mafia non c'è mai stata. Sappiamo che però ci sono altri processi che invece hanno riconosciuto che esiste la mafia qui a Roma. Pensate ai Casa Monica o agli Spada Ostia. E quindi vediamo un po' come dobbiamo fare per cercare di riportare le cose a un livello possibilmente di legalità e di crescita, soprattutto per quello che riguarda i più giovani, perché sono quelli che sui quali si può intervenire, altrimenti mi pare che sia troppo tardi.
Allora, vista la logorrea che ci... unisce tutti, e visto che stiamo chiacchierando da un bel po', io direi un'altra piccola pausa e poi torniamo per andare a concludere questa trasmissione. E quindi a tra poco.
prendilo. Non mi sono accorta.
Allora, siamo di nuovo in trasmissione. Oddio. E quindi abbiamo sentito il vostro
il litigio tra me e Massimo.
Litigio è una parola grossa.
Vabbè, piccolo litigio, qui pro quo.
Ecco. Allora, io direi, vi tolgo la parola a tutte e due.
Grazie.
E diamo la parola ai nostri corrispondenti esteri. Perché Trento e Lodi.
Pronti,
sono
i nordici. Ci siete?
Allora, se il nordico, se decidete voi da Roma se sono il nordico 1 o il nordico 2.
1. Nordico 1.
Allora parto col permesso dell'amico Rilodi. Allora, okay. Dunque, Marco, Messico e Bufale. Perché? Perché siamo nell'epoca della post-verità, diceva qualcuno studiato, come si dice da queste parti, no? La verità ha cessato da tempo di essere un valore assoluto, a quanto pare, e quindi la si manipola, la si trasforma, la si stravolge, però anche basta. Le persone hanno diritto a si vede che sono del secolo scorso, ve ne accorgerete da queste prossime parole, e hanno diritto all'informazione, alla libera determinazione della propria opinione, e quindi mi sono assunto molto immodestamente un piccolo compitino di, qualcuno diceva, di fare il giornalaio, non il giornalista. Il giornalaio nel senso di smascherare le post-verità o le spiritose invenzioni o le bugie o le manipolazioni della verità. Qualcuno dovrà pur farlo. Tutto qua.
Bene, grazie Marco, invece mi sembra la tua una trasmissione sarà molto interessante e carina. Giovanni da Lodi, Giovanni da Lodi. E tu invece che idea hai nei confronti della radio? Che cosa pensi di poter, cosa vuoi esprimere in questa, attraverso questa voce?
È un'opportunità che vorremmo, perché poi con me ci sarà qualcun altro, per parlare della disabilità, ma a 360 gradi, in maniera vasta. Io faccio parte di un'associazione che si occupa dei diritti delle persone con disabilità e quindi la viviamo poi tutti i giorni, siamo genitori di figli con disabilità e quindi una condizione, qualcuno dice gli ultimi tra gli ultimi, fragili tra i fragili, e comunque pagano tutto quello che non va in maniera esponenziale, partendo dalla nascita fino all'età adulta. Problematiche sono tantissime, dall'accessibilità all'inclusione sociale, l'inclusione scolastica, la situazione non va migliorando, ci sono varie ragioni e ci piacerà insomma parlarne tra noi tutti, quelli che stasera hanno parlato, confrontarci un po' con chi vuole, perché comunque qualcosa si può fare. Si può fare sia partendo dai singoli, da tutti noi, e poi sensibilizzare, capire insieme cosa stanno facendo poi invece chi governa appunto dall'alto, quindi il governo nazionale, ma anche gli enti locali. Perché poi le responsabilità nelle legislative vanno dai ministri fino ai sindaci, fino ai dirigenti delle istituzioni, dalle ASL, dalle scuole, no? Quindi ognuno deve fare una parte che però non è semplice gestire, non è semplice per le famiglie anche capire quale deve essere ciò che viene chiesto, ciò che è giusto. Molte volte ci si dimentica, molte volte per stanchezza si lascia perdere. ma queste sono piccole sconfitte che poi vanno sommate e alla fine chi diventa adulto con disabilità vive una condizione sempre più difficile. Ecco, questi sono alcuni dei temi che vorrei parlare insieme a chi vuole e capire anche, come abbiamo fatto per altri temi stasera, com'è la situazione in giro per l'Italia, perché non è assolutamente omogenea. Parlavamo prima, no, di cosa si può fare, quali sono alcuni servizi magari potrebbero essere migliori al nord rispetto al sud. Qualcosa si sarà di meglio, ma vi assicuro che ci sono anche condizioni molto molto critiche. Ecco, un tema bellissimo è quello dell'autonomia. Su questo si riflette sulla disabilità, ma come su tutte le altre cose. Alcuni la pensano in un modo, altri in un altro. La disabilità ne paga le conseguenze dell'autonomia.
Bene, Giovanni, tu per diciamo fare un po' il quadro della situazione nazionale, sei anche vicepresidente di un'associazione che si chiama Genitori Tosti in Tutti i Posti. Quindi è bellissima questa, ma chi l'ha scelto questo nome dell'associazione?
Allora, il gruppo è nato a cavallo del millennio, con una serie di madri, tra cui la presidente dell'associazione, ed è stato scelto da loro perché erano madri che con il web che insomma iniziava a tirare hanno rotto l'isolamento, si sono conosciute tramite web e con i temi della scuola, dell'inclusione scolastica, si sono trovate prima sul web, poi a Roma, e lì hanno scelto questo nome, no? Quindi sono genitori che lottano tutti i giorni e vivono con condizioni diverse in tutte le parti d'Italia.
Quindi, molto bene. Dalle Alpi a Gennargentu. Molto, molto carina trovo questa idea, no? Per unire un po' dal nord al sud dell'Italia su delle tematiche che sono sentite ovviamente in ogni angolo della nazione e anche nel mondo. Quindi. Bene, Giovanni, grazie del tuo apporto molto sentito e anche interessante e importante, no? Da sviluppare. Adesso io vorrei chiedere, torno da Ennio Perez per chiedergli come invece lui intende usare questa radio e che cosa vuole raccontarci attraverso questi microfoni. Qui siamo dalla parte del torto,
Allora, io mi aspettavo delle richieste da parte vostra. Personalmente posso dire che ho vissuto un'esperienza radiofonica per 3 anni e mezzo quotidiana con, si chiamava Italia Radio, che era una radio del PC che poi è stata dismessa, è nata una cooperativa, poi alla fine sono stati assorbiti dal gruppo L'Espresso, ma praticamente è sparita questa radio. Io tutti i giorni, intorno a mezzogiorno, mi telefonavo, compreso il sabato e la domenica, mi telefonavano e io proponevo un gioco, un indovinello, insomma, un gioco di ragionamento. E poi questo gioco rimaneva se nessuno riusciva a risolverlo.
E si andava avanti.
Mi ricordo che un giorno venne ospite Massimo D'Alema e io proposi un gioco, insomma, che era qual è quell'oggetto che è sempre fermo anche quando è in movimento. Allora, per D'Alema sono arrivate 20-30 telefonate, per me sono arrivate 250 telefonate, perché nessuno riusciva a capire cos'era sto oggetto che era sempre fermo anche quando era in movimento. E non vi dico qual è.
E cioè, ce lo chiedi a noi? No,
certo, è cioè, ovvio. No,
vogliamo tutti, diciamo, enigmi un po' basati sulla contrapposizione, insomma, su cos'è quella cosa che è sempre scoperta, anche quando è coperta.
Allora, tu dovresti fare una cosa, mentre le dici, ce lo scrivi sul pezzo di carta della stagione e noi facciamo finta di essere intelligenti.
Noi perché così almeno rispondiamo, capito? No, facciamo finta davvero di essere intelligenti.
C'è un tavolo verde. Qui giocate a poker quando...
Beh, naturalmente anche la roulette, sì. Baccarà, insomma, tante cose.
Questa è una cosa, se volete già si può riprendere questa tradizione, no? Di proporre un gioco che poi gli ascoltatori devono cercare di risolvere. Questo gioco, questo tipo di gioco è uscito fuori da una, diciamo, aggiustamento continuo, perché inizialmente io proponevo degli indovinelli che però erano un po' lunghi, corposi, e siccome la maggior parte della gente ascolta o ascoltava la radio in macchina, non avevano tempo, modo di prendere appunti, eccetera. Quindi questi giochi che io poi alla fine ho selezionato avevano la caratteristica di poter essere appresi, erano poche parole e quindi ci si poteva ragionare senza prendere appunti, insomma, e comunque non erano banali, insomma, erano sempre giochi di ragionamento. Questo potrebbe essere una cosa. Poi credo, insomma, abbiamo parlato prima di anagrammi, di satira, eccetera, potrei anche fornirvi quotidianamente, non so se la periodicità di questa radio qual è, però degli anagrammi satirici, politici, di attualità.
Bellissimo! Stupendo!
Non necessariamente di mia produzione, perché insomma fare gli anagrammi non è uno scherzo, no? Quindi non è che posso tutti i giorni, se mi gira lì Orgoglio Italiano, ma è venuto insomma, quasi al volo, insomma, quindi
sì, abbiamo letto.
Perché ho visto, sì, il problema degli anagrammi è che bisogna fare delle frasi che hanno una distribuzione di vocali e consonanti analoga alla frase di partenza. Orgoglio Italiano ha moltissime, ha molte vocali in più. Allora a me mi è venuto in mente che una parola con molte vocali era troiaio. Poi da lì sono
anche aiuola, se per questo però.
So, però non c'entra molto. E quindi poi sono stato molto fortunato, insomma, che le lettere rimanenti hanno chiuso bene la frase. Però c'è un gruppo che si chiama Zen Circus, oppure 101 anagrammi Zen, che pubblica su Facebook, che fanno delle cose straordinarie, so. Quindi potrei anche riportare i loro anagrammi, selezionando quelli più d'attualità e più corrosivi, insomma, citando ovviamente l'autore, insomma, ecco. Questa è una cosa. Un'altra cosa che potrei fare, insomma, però, perché il problema è la radio. Se fosse una televisione, allora si potrebbero anche mostrare delle immagini, e allora si potrebbe espandere il discorso anche
certo.
Però una cosa che forse potrei fare per radio è un piccolo corso di enigmistica, cioè spiegare, cioè limitandomi alle situazioni che possono essere descritte verbalmente, insomma, senza arrivare ad avere esempi grafici. Questa è una cosa che, insomma, volentieri potrei fare. Insomma,
beh, mi sembrano delle proposte bellissime. Bene, insomma,
allora, direi che ci avviamo alla fine
e chiudiamo.
Ecco, esatto.
Con questo signore qui vicino il poeta maledetto Massimo Gallo. Adesso ci dici tu invece che cosa vuoi fare attraverso questi microfoni.
Più maledetto che poeta, eh? Comunque, sì, vabbè. Allora, no, che me la tiro io? Me la tiravo a 19 anni, no, cioè, che te la tiro più, dai. No, volevo dire, io, il mio di spazio, come al solito, sarà vario. Dentro non c'è un indirizzo ben preciso. La puntata zero, che credo stia andando in onda in queste ore, spazia dalla letteratura al cinema, come grosso modo in precedenza nelle mie altre trasmissioni già facevo. E il titolo è importante. Il titolo è
Non te lo ricordi, perché vabbè, capisco che
lo sai cos'è? Stavo pensando che il titolo è importante, un po' troppo importante per la mia portata. All'origine mi era venuto in mente un titolo diverso, perché visto che noi siamo dalla parte del torto, io abito a Roma, e in una piazza come Campo dei Fiori c'è una persona che, insomma, c'ha perso la vita per stare dalla parte del torto, la statua di Giordano Bruno. Mi veniva l'idea di intitolare la trasmissione Campò dei Fiori, perché insomma vuoi o non vuoi, poteva starci come titolo dissacrante, se vuoi, però poi alla fine ho detto portasse un po' di la Campò dei Fiori, perché insomma siamo a Roma, i termini si capiscono, può essere anche divertente, ma non è detto. Quindi il titolo è diventato Io odio gli indifferenti, che ripeto, sì, sicuramente è importante il titolo, è difficile pure star dietro a un titolo così, però insomma in qualche modo ci proviamo. La puntata zero, nonostante la mia assoluta incapacità di stare ad un microfono per motivi di tono di voce, credo sia andata mediamente bene, vediamo come andrà a finire. Per il resto, che dire, va bene così.
C'è anche un fatto che, chiacchierando amabilmente del più del meno, abbiamo fatto un po' di storia. Cioè, è curioso come ciascuno di noi, a parte l'età di qualcuno dei presenti, però diciamo ha una memoria storica che è forse quella che manca un po', proprio riferendoci alla precedente chiacchierata della degenerazione, no? Che manca, perché mancando la memoria storica uno viene a mancare forse l'interesse nell'approfondire e nel confrontarsi. Noi per ogni cosa, anche per ogni boutade o stupidate, abbiamo sempre rimarcato una memoria storica.
Ma quello che, poi cercherò di essere brevissimo, quello che purtroppo oggi secondo me è altamente negativo, è che nessuno può soffermarsi a quello che accade, a quello che potrebbe leggere e capire meglio. E naturalmente chi gestisce la gente, le persone, i politici, quindi gli amministratori, tutto vogliono, meno che uno si informi di più, che si informi meglio, che si informi in maniera più approfondita. Credo ieri o l'altro ieri, la riunione fatta per Roma, adesso non ricordo più, poco male, si lamentava chi ha assistito alla riunione e ha capito che ci saranno 149 famiglie che potrebbero perdere il posto di lavoro, aiutatemi che non mi ricordo, si è lamentato che mentre queste persone si lamentavano per quello che era accaduto.
Notare il totale silenzio, perché a proposito di memoria storica nessuno di noi si ricorda di cosa stai parlando.
Roma metropolitana,
l'altro ieri.
Esatto,
dell'altro
ieri. Memoria breve.
Io figurati, avevo capito
sì, sì,
ah,
vabbè,
no, io avevo insomma, capito no, era un'altra cosa della perché, insomma, fabbrica vale, dell'elettrodomestico.
Hanno deciso di metterla in liquidazione. Il problema di fondo è che nessuno ha interesse, soprattutto di chi ha deciso di smantellare questa istituzione, insomma, che funziona da tempo, male o bene, comunque funziona, approfondire il perché. Mai, nessuno. Non è possibile questo. E chi arriva e diventa il nuovo amministratore probabilmente non sa nemmeno di che sta parlando. Se esiste un'istituzione, aggiustala se non funziona, ma mantienila.
Beh, diciamo che come dalla parte del torto cercheremo di portare alla memoria storica degli argomenti che porteremo avanti proprio per dare spunto di riflessione, più che altro anche ad incuriosirsi, specialmente con l'ausilio di Ennio.
Non so se quella che sto per dire è una promessa o una minaccia, ma le voci che avete sentito stasera sono solo le prime, ma ce ne sono tante altre che devono arrivare, che arriveranno. E quindi preparatevi o ad ascoltare tantissime cose interessanti o a mettervi dei tappi nelle orecchie. E su questo direi.
Speriamo nella prima ipotesi.
Speriamo nella prima. Direi che su questo veramente ci salutiamo e ci diamo
è un buon augurio
alle prossime trasmissioni.
Ciao. Arrivederci. Ciao.